Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui con Teleragione. Come a volte mi accade, sono partito per trattare diversi argomenti, alla fine mi sono ritrovato a fare una puntata monotematica, in questo caso sul Covid, o più in particolare su quei personaggi che sono stati un po' i deus ex machina di tutta la gestione pandemica per quanto riguarda l'origine del virus. Tutte le implicazioni legate appunto al fatto che il virus possa essere di origine artificiale. Per quanto mi riguarda, ogni volta rimettere mano ai miei appunti, rimettere mano ai ritagli che ho messo da parte riguardo a questa faccenda è un po' una sorta di discesa negli inferi perché mi ricorda la sensazione, l'angoscia di quel periodo, quello studio chiamiamolo matto e disperatissimo fino a tarda notte per cercare in qualche modo di porre un argine al dilagare delle menzogne, al dilagare dell'isteria, del fanatismo e soprattutto al dilagare di quel totalitarismo che poi per certi aspetti in molti ambiti è rimasto, soprattutto per quanto riguarda la censura. Partiamo con la notizia che ha dato un po' il là a questa ennesima ricerca. I repubblicani hanno pubblicato, repubblicani statunitensi, hanno pubblicato la trascrizione completa di un interrogatorio a Fauci risalente a gennaio. Fauci ha ammesso che la regola del distanziamento di 1,5 metri, questo è un virgolettato, è semplicemente venuta fuori. Non ricorda inoltre di aver letto studi sull'efficacia delle mascherine nei bambini. Andiamo a leggere dall'Indipendente la notizia, eccola qua: misure quali distanziamento sociale e mascherine, qui specifico io, nei bambini, sono state dunque adottate senza che vi fossero evidenze scientifiche a sostegno della loro utilità, come ammesso da Fauci in aula. Dichiarazioni che acquisiscono ancora più peso alla luce di quanto evidenziato da uno studio del National Institute of Health risalente al maggio 2022, che rileva l'impatto molto negativo dell'utilizzo di mascherine sull'alfabetizzazione, sull'apprendimento dei giovani e come il distanziamento sociale avesse causato depressione, ansia generalizzata, stress acuto e pensieri intrusivi. Già nel gennaio, andiamo avanti con la lettura, scorso, durante un interrogatorio a porte chiuse durato 14 ore, Fauci aveva detto ai legislatori repubblicani che la regola del distanziamento sociale di 1,5 metri era apparsa, tra virgolette, senza che si ricordasse come, non ricordo, in un certo senso è apparso, riportano le trascrizioni della commissione, al momento in cui gli fu chiesto come e quando la regola fosse nata. Fauci aveva anche ammesso di non essere a conoscenza di studi che supportassero il distanziamento sociale, sottolineando che tali studi sarebbero molto difficili da compiere con efficacia. Quindi, quello che continua ad emergere è la totale improvvisazione di regole che sono state definite in maniera ossessiva scientifiche. Ci cioè, hanno detto credete nella scienza, dobbiamo fidarci nella scienza. Poi alla fine vieni a scoprire che tutto è stato improvvisato, che non c'era nessun tipo di supporto scientifico basato sulle evidenze, basato sugli studi, basato sull'empirismo, ma anche addirittura poi gli studi che sono stati fatti successivamente non sono stati presi in considerazione, tant'è che ancora oggi molte persone continuano a ritenere per assodate cose che assodate non sono. Il Daily Mail è più preciso circa le dichiarazioni di Fauci sulle mascherine per i bambini. Andiamo a leggere dal Daily Mail, questo è l'articolo che trovate sul web. Andiamo all'interno dell'articolo che è stato tradotto dal canale Telegram Giubbe Rosse, dal quale ho ripreso il ritaglio. Fauci ha anche detto al consulente del comitato di non ricordare di aver letto nulla a sostegno del fatto che mascherare i bambini avrebbe impedito il Covid. Ricorda di aver esaminato studi o dati a sostegno dell'uso della mascherina per i bambini? Gli è stato chiesto. Non ricordo, ha risposto il dottor Anthony Fauci alla commissione quando è stato incalzato sull'origine della regola del distanziamento sociale di 1,5 metri. Incalzato sull'obbligo per i bambini di indossare la mascherina, Fauci ha detto di non ricordare se avesse letto qualcosa a sostegno del fatto che avrebbe prevenuto la malattia. Potrei, ha risposto prima di aggiungere, ma non ricordo esattamente di averlo fatto. Il patriarca della pandemia ha anche testimoniato di non aver seguito alcuno studio a posteriori in merito agli impatti che l'uso forzato della mascherina ha avuto sui bambini, di cui ce ne sono stati molti. Allora, riguardo a questa cosa, riguardo a questo aspetto, proprio ieri ho fatto un'intervista per Visione TV a Francesco Tricarico, grande cantautore italiano, e abbiamo parlato, tra le altre cose, proprio della pandemia. Io gli avevo chiesto, l'intervista la vedrete venerdì qua su Visione TV, ma vi anticipo che quando gli ho chiesto che qual era l'immagine, qual era la sensazione, qual era il ricordo che più lo angosciasse riguardante la pandemia, e lui mi ha proprio risposto le mascherine nei confronti dei bambini, che ha definito un vero e proprio atto di violenza, un sopruso, un qualcosa che avrebbe potuto lasciare degli strascichi anche in futuro. Durante l'audizione pubblica, torniamo a Fauci. Fauci ha negato di aver cercato di coprire la teoria secondo cui il virus abbia potuto originare da una fuga da laboratorio in Cina. Andiamo a leggere, eccolo qua. Durante l'audizione pubblica, qui torniamo sull'Indipendente, Fauci ha negato di aver cercato di coprire la teoria secondo cui il Covid-19 abbia avuto origine da una fuga da laboratorio in Cina, dicendo ai legislatori di non aver mai influenzato la ricerca sulle origini del virus, sebbene in passato abbia più volte sostenuto la teoria della trasmissione naturale del virus, che sarebbe quindi passato da un animale all'uomo, per la quale non esiste alcuna prova a sostegno. Allo stesso tempo, lo scienziato statunitense ha detto: "Sono stato anche molto molto chiaro e l'ho detto più volte che non penso che il concetto di un laboratorio sia intrinsecamente una teoria del complotto." Falso, caro Anthony Fauci, falso, tu hai dichiarato il falso e io spero che di questa cosa tu debba renderne conto davanti alla commissione. E ne ho anche le prove, eccole qui. Il Covid aveva appena raggiunto le coste degli Stati Uniti, siamo al 9 febbraio 2020, quando Newt Gingrich invitò Fauci e Daszak nel suo podcast, un podcast molto seguito negli Stati Uniti. Leggiamo alcuni stralci della conversazione, eccoli qui, li ho presi da un vecchio articolo di Piccole Note. Questo è un La domanda: c'è una sorta di leggenda metropolitana che c'è un centro di guerra biologica a Wuhan e che il coronavirus è fuggito da lì. Fauci risponde: ho sentito queste teorie del complotto e come tutte le teorie del complotto sono solo teorie del complotto. Quindi in questo caso contraddice quanto dichiarato in commissione e Daszak rincalza. Tutte le prove dicono che il virus è passato dall'animale all'uomo in un mercato di Wuhan o nella Cina rurale, probabilmente dopo essersi originato in pipistrelli selvatici. Mentivano, sapendo di mentire, e soprattutto Daszak aveva un enorme conflitto di interessi perché proprio lui gestiva l'ONG Eco Health Alliance, che aveva ricevuto finanziamenti proprio per studi sul guadagno di funzione nei coronavirus che infettano i pipistrelli con il naso a ferro di cavallo. Ecco cosa scrissi all'epoca in merito al fatto che Fauci e Daszak avessero deliberatamente affossato l'ipotesi della fuga dal laboratorio. Andiamo a leggere un mio vecchio articolo. Prendiamo ad esempio il caso della possibilità che il virus sia frutto di esperimenti sul guadagno di funzione e che sia sfuggito da un laboratorio. La politica iniziale è stata quella di censurare ferocemente questa ipotesi e di chiudere gli account che la riportavano, bollandoli come spargitori di fake news. Il sottoscritto si è beccato un mese di stop per aver copiato e incollato, aggiungo, senza commenti, un articolo del Messaggero nel quale un esperto tedesco supportava questa ipotesi. Ora che anche Robert Redfield, ex direttore del CDC statunitense, ritiene plausibile l'ipotesi di virus da laboratorio. Scusate, ora anche Robert Redfield, ex direttore dei CDC statunitensi, ritiene plausibile l'ipotesi di virus da laboratorio, ma non è tutto. Redfield afferma di aver ricevuto minacce di morte da altri colleghi scienziati dopo aver detto pubblicamente di ritenere plausibile la teoria della fuga del virus dal laboratorio di Wuhan. Lo ha rivelato lo stesso Redfield in un'intervista pubblicata da Vanity Fair. Vanity Fair, aggiungo tra parentesi, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Io vi consiglio di ritrovarvi un lungo articolo in cui tratta l'origine del virus e proprio gli studi sul guadagno di funzione. Le minacce sarebbero arrivate dopo l'intervista rilasciata alla CNN il 26 marzo, quando Redfield disse: "Sono ancora dell'idea che l'eziologia più probabile di questo patogeno a Wuhan provenga da un laboratorio." Dopo che l'intervista è andata in onda, Redfield si sarebbe ritrovato la casella di posta invasa da email con minacce di morte. Le accuse, andiamo avanti con la lettura dell'articolo, feroci non provenivano solo da sconosciuti, ma anche da eminenti scienziati, alcuni dei quali erano miei amici. Uno di loro addirittura mi ha detto che avrei dovuto semplicemente sparire e morire. Sono stato minacciato e ostracizzato perché ho proposto un'altra ipotesi, si è lamentato Redfield nell'intervista. Me lo aspettavo dai politici, non me lo aspettavo dalla scienza. Questa notizia io la presi da msn.com ed è una fonte assolutamente mainstream, quindi non si tratta di notizie per, così dire, complottiste. No, e andiamo avanti un attimo con la lettura. Il Washington Post ha recentemente ottenuto con un accesso agli atti e pubblicato la corrispondenza ufficiale del celebre virologo a capo dell'Istituto Nazionale per la Prevenzione delle Malattie Infettive. Scorrendo le email di Fauci si scopre che l'ipotesi di Redfield era sul tavolo fin dall'inizio, ma nonostante ciò si è scelto di metterla da parte e di promuovere quella dell'origine naturale. In una mail, Peter Daszak, zoologo e presidente dell'EcoHealth Alliance, ringrazia personalmente Fauci per aver supportato l'ipotesi del salto di specie. Lo Spectator ha ricordato che EcoHealth Alliance ha utilizzato una sovvenzione pubblica per raccogliere campioni di coronavirus di pipistrelli e poi trasferirli e studiarli all'Istituto di Wuhan. Il denaro della sovvenzione originale fornito a EcoHealth era di 3,7 milioni di dollari, di cui 76 mila dollari per l'Istituto di Wuhan. Questo finanziamento è stato approvato con il sostegno dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive, l'agenzia che dirige Anthony Fauci, secondo quanto riportato da Newsweek. Quel contratto è stato annullato nell'aprile 2020. Tali sovvenzioni sono state approvate dal National Institute of Health di Fauci. Quindi Fauci coordinava tutto, erano tutti perfettamente d'accordo, erano tutti perfettamente informati di quello che si facesse a Wuhan e non solo, perché poi parleremo anche di Fort Detrick nel Maryland, ma ciò nonostante si è preferito portare avanti l'ipotesi del salto di specie, dello spillover, ipotesi destituita di qualsiasi fondamento. Io ricordo anche un articolo della Capua nella quale la veterinaria sosteneva che fosse stato il cambiamento climatico a spingere al salto di specie, avendo ridotto l'habitat degli animali e avendoli costretti ad una maggiore promiscuità. Tutte ipotesi destituite di qualsiasi fondamento, alla faccia della scienza. Andiamo avanti. Come è noto, anche la celebre rivista scientifica The Lancet ha supportato fin dall'inizio l'ipotesi che il virus potesse aver avuto un'origine naturale. Da quel momento anche i televirologi all'amatriciana si sono sbracciati per far digerire all'opinione pubblica questa ipotesi priva di alcuna evidenza scientifica, straparlando di pangolini, cambiamenti climatici e altre amenità e bollando come complottista l'ipotesi del guadagno di funzione. Avanti con la lettura, perché almeno eccolo qua, secondo un nuovo approfondimento pubblicato dal giornalista scientifico Nicholas Wade, quel celebre articolo di The Lancet è macchiato da un conflitto di interessi di fondo. Io aggiungerei grande come una casa. Come scrive Wade, infatti, si è successivamente scoperto che la lettera di Lancet era stata redatta da Peter Daszak, presidente della Eagle Health Alliance di New York. L'organizzazione Dr. Daszak ha finanziato la ricerca sul coronavirus presso l'Istituto di Virologia di Wuhan. Se il virus SARS-CoV-2 fosse effettivamente sfuggito dalla ricerca da lui finanziata, il dottor Daszak sarebbe potenzialmente colpevole. Visti i silenzi della Cina e l'inefficienza dell'OMS, perché scartare in questa maniera frettolosa e superficiale l'ipotesi del laboratorio? Fra gli elementi più interessanti nella ricostruzione di Wade si cita anche il ruolo da chiarire del virologo superstar Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive negli Stati Uniti. Quindi, come vediamo, una lettera scritta a The Lancet è quella che poi ha influenzato la comunità scientifica mondiale, che ha assunto come vera, come fondata scientificamente, un'ipotesi che fondata scientificamente non lo era, ma che anzi partiva da uno scienziato che aveva un enorme conflitto di interessi perché faceva studi sul guadagno di funzione proprio a Wuhan e quindi poteva essere responsabile di una eventuale fuga dal laboratorio e quindi aveva tutto l'interesse ad affossare questa ipotesi. Ma almeno la lettera di Daszak pubblicata da The Lancet, che ha bollato come complottista l'ipotesi della fuga dal laboratorio, era stata scritta da uno scienziato. La cosa più assurda è che tra le tante veramente cose incredibili che abbiamo visto in quel periodo, c'è stato anche uno studio, sempre pubblicato da The Lancet, redatto da una pornostar e da uno scrittore fantasy. OMS e AIFA hanno bandito la clorochina sulla base di questo studio farlocco, appunto pubblicato da una pornostar. Questo è l'articolo della Verità che condivisi all'epoca a firma di Mario Giordano, che riportava appunto puntualmente questa notizia, vale a dire uno studio redatto da una escort e da uno scrittore fantasy che lavoravano per una società informatica. E questo studio pubblicato ha affossato l'utilizzo della clorochina nelle terapie precoci perché l'OMS e anche l'AIFA hanno creduto a questo studio fatto da una pornostar. Qui siamo veramente alla follia. Comunque, lo studio di The Lancet, redatto da Daszak, lodato da Fauci sull'origine del virus, ha giustificato la furia censoria sui social network circa l'origine del virus. Andiamo a vedere cosa è successo, ad esempio, con Facebook. Leggiamo dal canale di Giubbe Rosse. Eccolo qui. Zuckerberg: la Casa Bianca ha fatto pressione su di noi per censurare la teoria della fuga dal laboratorio. Mentre Peter Daszak è stato relegato al posto giusto per il suo ruolo nella creazione del SARS-CoV-2, sta diventando sempre più chiaro che le più alte sfere del governo, inclusa la Casa Bianca di Biden, hanno svolto un ruolo attivo nel nascondere la vera origine di laboratorio del virus. Il deputato Jim Jordan ha pubblicato uno scambio di messaggi del 16 luglio 2021 tra Zuckerberg e i dirigenti senior di Facebook, Sheryl Sandberg, Nick Clegg e Joel Kaplan, in cui discutono di quello che Clegg definisce il comportamento altamente cinico e disonesto della Casa Bianca. In particolare, Mark Zuckerberg pone la domanda: possiamo includere il fatto che la White House, vale a dire la Casa Bianca, abbia fatto pressione su di noi per censurare la teoria della fuga dal laboratorio? Andiamo avanti con la lettura. Come rivela lo scambio di testo, il ramo esecutivo non stava solo esercitando il potere di censurare i cittadini statunitensi, ma lo stava facendo al fine di nascondere le prove che l'umanità non era stata orribilmente danneggiata dalla natura, ma dall'azione umana. In altre parole, la Casa Bianca ha partecipato attivamente a una massiccia cospirazione per nascondere la verità su una questione che ha influenzato negativamente tutta l'umanità. Ciò solleva una domanda importante: perché i leader del Partito Democratico, i loro amici e nei media come il New York Times desiderano nascondere la vera origine di laboratorio del SARS-CoV-2? Qual è esattamente il loro interesse a nascondere la verità su questa importante questione? Sono solo gli strumenti del complesso militare biofarmacologico? Spero che la Corte Suprema prenda in considerazione lo scambio di messaggi dei dirigenti di Facebook mentre procede con le sue deliberazioni in Marty versus Missouri. Questo è John Leake, Peter McCullough, in un loro Substack, 3 maggio 2024. Quindi questi scienziati danno per assodata l'origine artificiale del virus. Io non, personalmente non sono stato mai così netto, la ritengo estremamente plausibile, ma non avrei comunque questa sicumera se posso fare una critica a questo, diciamo, testo che comunque contiene elementi molto molto importanti. Stando alle dichiarazioni del senatore Rand Paul, 15 agenzie federali sapevano degli studi sul guadagno di funzione e hanno taciuto. La mia indagine ha recentemente scoperto che i funzionari governativi di 15 agenzie federali sapevano nel 2018 che l'Istituto di Virologia di Wuhan stava cercando di creare un coronavirus simile al Covid-19, o meglio al SARS-CoV-2. Nessuno di questi funzionari ha però rivelato questo schema al pubblico. Al contrario, 15 agenzie a conoscenza di questo progetto si sono continuamente rifiutate di rilasciare qualsiasi informazione riguardante questa ricerca allarmante e pericolosa. I funzionari governativi che rappresentano almeno 15 agenzie federali sono stati informati su un progetto proposto dalla Eco Health Alliance di Peter Daszak e dall'Istituto di Virologia di Wuhan. Questo progetto, il progetto DeFuse, proponeva di inserire un sito di scissione della furina in un coronavirus per creare un nuovo virus chimerico che sarebbe stato incredibilmente simile al SARS-CoV-2. Andiamo avanti con la lettura dell'articolo. Nessuna di queste 15 agenzie ha parlato per avvertirci che l'Istituto di Virologia di Wuhan aveva presentato questa ricerca. Peter Daszak ha nascosto questa proposta. Lo scienziato dell'Università della Carolina del Nord, Ralph Baric, collaboratore del progetto DeFuse, non ha rivelato che l'Istituto di Virologia di Wuhan aveva già proposto di creare un virus simile al SARS-CoV-2. Ma ora sappiamo che 15 agenzie hanno ascoltato la proposta e, quando ogni agenzia ha scoperto che il Covid-19 era stranamente simile alla creazione del virus proposta da DeFuse, nessun capo di agenzia si è fatto avanti per avvertire il pubblico che il virus potrebbe essere stato creato dall'uomo e, quindi, già adattato a trasmettersi liberamente tra gli esseri umani. Non solo, il National Institute of Allergy and Infectious Disease del dottor Anthony Fauci era a conoscenza dell'intenzione del laboratorio di Wuhan di creare questo virus. Il NIAID di Fauci era anche nell'elenco dei partecipanti al lancio iniziale di DeFuse. Il Rocky Mountain Lab di Fauci è stato nominato partner insieme all'Istituto di Virologia di Wuhan nella proposta. Fatti gravissimi, fatti veramente straordinari che sono alla portata di tutti. Eppure non c'è nessun giornalista d'inchiesta, non c'è nessun giornale mainstream che riprende tutte queste notizie facilmente reperibili e ci fa una bella inchiesta per informare il loro pubblico. Nessun telegiornale ne parla, nessuna trasmissione di approfondimento ne parla, forse perché questo smaschererebbe il loro comportamento quantomeno, diciamo, grossolano, forse anche fraudolento, durante la pandemia, cioè di aver spacciate per vere e scientificamente assodate notizie che assolutamente non lo erano, e soprattutto per aver stigmatizzato, per aver dileggiato, per aver messo alla gogna semplici cittadini, ma anche scienziati autorevoli che già all'epoca sostenevano queste tesi. Uno su tutti, il premio Nobel recentemente scomparso Luc Montagnier. Allora, ora vi leggo. Comunque sia, la sottocommissione sul Covid ha annunciato la sospensione immediata di tutti i fondi per EcoHealth Alliance. Andiamo a leggere anche questa notizia riportata dal canale Giubbe Rosse. Ah, scusate, questa era ancora una parte del precedente articolo di Fox News che riporta le tesi del senatore. Questi documenti rivelano anche che uno scienziato, il cui laboratorio ha ricevuto milioni di dollari da EcoHealth, faceva parte del piano originale per creare questi coronavirus chimerici. Questo ricercatore, Jan Lipkin, è diventato in seguito uno degli autori di Proximal Origins, un articolo commissionato da Fauci e dal capo del National Institute of Health, Francis Collins, per gettare ombra su chiunque sostenesse che il virus potrebbe provenire dal laboratorio. Tuttavia, Jan Lipkin non ha mai rivelato al pubblico la proposta di Defuse. INAIDE ci aveva avvertito? Anthony Fauci ci aveva avvertito? No, tutte le bocche sono rimaste cucite. E come vi dicevo poc'anzi, la sottocommissione sul Covid ha annunciato la sospensione immediata di tutti i fondi per EcoHealth Alliance. Andiamo a leggere da Giubbe Rosse. Eccolo qui. Oggi, sulla base delle prove scoperte nel recente rapporto del Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, il Dipartimento statunitense della Sanità e dei Servizi Umani ha avviato un procedimento formale di interdizione contro EcoHealth Alliance. EcoHealth dovrà ora affrontare un'immediata sospensione a livello governativo dei fondi dei contribuenti, inclusa la sospensione di tutte le sovvenzioni attive. EcoHealth Alliance e il dottor Daszak hanno facilitato la ricerca sul guadagno di funzione in Cina senza un'adeguata supervisione e hanno volontariamente violato molteplici requisiti nelle sovvenzioni del National Institute of Health. Non dovrebbero mai più ricevere un solo centesimo dai contribuenti statunitensi. La fonte è direttamente la sottocommissione sul coronavirus. E ora vi leggo le conclusioni del lungo articolo che postai all'epoca e nel quale avevo raccolto tutte queste informazioni già ampiamente disponibili, perché poi alla fine, mettendo insieme tutti i puntini, emerge un quadro quantomeno sconcertante e è lecito, legittimo fare alcune ipotesi, ipotesi che feci all'epoca. Per carità, nulla di. So, è la mia opinione, è quello che le domande che io mi sono posto e alle quali ho tentato di darmi una risposta. Ora mi domando e domando a voi: visto che c'è una lunga lista di soggetti che hanno tratto enormi benefici dalla pandemia, visto che molti di questi soggetti hanno avuto a che fare con esperimenti sul guadagno di funzione del virus e sulla zoonosi pipistrelli umani, visto che alcuni di loro si sono esercitati a lungo su come gestire una pandemia, soprattutto dal punto di vista mediatico e finanziario, visto che alcuni di questi nomi sono collegati al laboratorio dal quale si ipotizza sia fuoriuscito il virus, visto che questi stessi soggetti hanno avuto un ruolo preponderante nell'orientare le scelte dei governi in maniera di risposta alla pandemia, controllano direttamente e indirettamente le istituzioni sovranazionali che hanno dettato le linee guida per la gestione dell'emergenza, e visto che sono sempre queste entità ad avere il controllo sui media e sulle piattaforme che gestiscono la narrazione ufficiale, è così assurdo ipotizzare che abbiano potuto rilasciare volontariamente il virus per determinare la crisi che poi hanno così prontamente sfruttato a loro vantaggio? Andiamo avanti con la lettura di queste ipotesi. Una volta sdoganata l'ipotesi dell'artificialità del virus e la sua possibile fuoriuscita dal laboratorio, non sarebbe forse il caso di provare ad immaginare che chi poteva trarne enormi vantaggi dalla pandemia e che per giunta si esercitava da tempo con simulazioni e previsioni di scenario, magari aveva tutto l'interesse a provocarla e che forse lo ha veramente fatto veramente? Secondo voi, ai soggetti sovraindicati mancavano forse i mezzi, le conoscenze e l'opportunità per provocare l'evento che ha poi innescato la catena di conseguenze che ha permesso loro di trarre enormi vantaggi e in previsione della quale si erano preparati con largo anticipo? Cosa potrebbe accadere se sulla diga che separa i fatti dall'opinione pubblica si aprisse una falla, di questo, tipo? Cioè, noi sappiamo per certo che c'erano dei soggetti, uno a caso Bill Gates, no? Che aveva enormi interessi in questo ambito, che ha avuto enormi interessi nello sviluppare i vaccini, che poi non si sono rivelati così efficaci nella prevenzione della malattia e nulla efficaci nell'interruzione della trasmissione, che si è esercitato, ricordate Event 201, che si è esercitato sulla gestione di una pandemia pochi mesi prima che la pandemia diventasse conclamata. No, che è uno dei principali finanziatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che poi questa pandemia ha gestito, e con lui tanti, tanti altri soggetti che avevano i suoi mezzi finanziari, il suo potere di influenza e che da tempo orbitano, gravitano, investono in questo ambito. Ecco, questi soggetti non potevano avere qualche interesse nella diffusione di un virus, nel facilitare, diciamo così, un incidente di laboratorio, perché se no non si spiega per quale motivo la teoria della fuga dal laboratorio sia stata ostracizzata in maniera così determinata fin dall'inizio. Cioè, in ambito scientifico tutte le teorie devono rimanere sul tavolo. Cioè, questi sapevano che da anni si stavano facendo studi sul guadagno di funzione, che si facevano studi sul guadagno di funzione sul coronavirus che infetta i pipistrelli col naso a ferro di cavallo, che si era giunto a un virus chimerico molto molto simile al SARS-CoV-2. Scoppia la pandemia proprio nel luogo dove si fanno questi studi e tu escludi a priori questa teoria. Cioè, è possibile ipotizzare una cosa del genere dal punto di vista scientifico? Cioè, questa è proprio antiscienza. Cioè, o lo fai con dolo o sei proprio un cretino. E io penso che l'abbiano fatto con dolo. E se l'hanno fatto con dolo, perché l'hanno fatto con dolo? Perché magari qualcuno l'ha rilasciato volontariamente, qualcuno che si era esercitato, qualcuno che aveva previsto come dovessero andare le cose sui media dal punto di vista finanziario e che ha tratto enormi profitti, che ha acquisito sempre più potere, ha accentrato sempre più potere, che ha orientato le politiche del mondo e che ha determinato tutto quello che è successo, di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. Cioè, è così peregrina questa ipotesi. Non c'è uno scrittore di fantascienza o un intellettuale che faccia come ha fatto Pasolini con Petrolio e che dia per buona questa ipotesi sulla base di fonti perfettamente disponibili e attendibili, ricostruisca un'ipotesi plausibile in tal senso. Cioè, si fanno film di fiction su tutto. Fate un film di fiction partendo, dando per buona questa ipotesi, semplicemente ricostruendo i fatti e allineandoli in modo tale che diano un risultato. Vediamo se è così inverosimile questa ipotesi, se è così assurda, se è così folle. Mettiamo al pubblico, diamo al pubblico gli strumenti per capire con mezzi divulgativi, quindi un romanzo o una fiction, cose che la gente possa capire e possa vedere. Ipotizziamo che qualcuno lo abbia fatto volontariamente e poi ne abbia tratto benefici. E vediamo se il pubblico non può essere influenzato da un'ipotesi di questo tipo, visto che l'hanno influenzato negando completamente queste ipotesi. La domanda che uno si deve porre è perché hanno negato l'ipotesi del guadagno di funzione, perché hanno negato l'ipotesi della fuoriuscita da un laboratorio. Va ricordato inoltre che gli studi sul guadagno di funzione sui coronavirus che infettano i pipistrelli venivano svolti anche a Fort Detrick negli Stati Uniti, che tale biolab era collegato con Wuhan e che anche lì avvenne uno strano incidente riportato anche in una bella puntata delle Iene. Andiamo a leggere un articolo del sussidiario che riprende i punti essenziali dell'inchiesta delle Iene. Questo è l'articolo del sussidiario, vi invito ad andarlo a leggere per intero. Coronavirus, primo focolaio fu negli Stati Uniti, gli intrecci fra Wuhan e Fort Detrick. Coronavirus, primo focolaio fu negli Stati Uniti, gli intrecci tra Wuhan e Fort Detrick e le indagini delle Iene su una possibile andata e ritorno del Covid. Andiamo a leggere. Il coronavirus è nato in Cina e più precisamente a Wuhan, oppure potrebbe essere stato portato nella metropoli cinese da militari americani. La domanda sull'origine della pandemia di coronavirus, che da mesi imperversa ormai in tutto il mondo, resta di grande interesse e anche le Iene non si sono sottratte a un tema di questo genere. Secondo la nota trasmissione Mediaset, che ha dedicato un servizio di oltre un quarto d'ora all'origine del coronavirus, le due ipotesi potrebbero essere collegate. Andiamo avanti. Che sia nato in modo del tutto naturale o che ci sia lo zampino dell'ormai famigerato laboratorio di Wuhan, ufficialmente il coronavirus è nato in Cina, ma per il portavoce del Ministero degli Esteri cinesi la colpa potrebbe essere dell'esercito americano a causa del gran numero di soldati statunitensi presenti a Wuhan nell'ottobre del 2019 per i giochi mondiali militari. Ottobre 2019 è proprio quando andavano in scena le esercitazioni, le previsioni di scenario di Bill Gates e della John Hopkins University. Andiamo avanti. Il laboratorio di Wuhan è classificato al massimo livello 4 di sicurezza biologica, come quello di Fort Detrick nel Maryland, che ospita il NIAID, l'Agenzia Federale per le Ricerche sulle Malattie Infettive, diretta da Anthony Fauci, e USAMRIID, il principale centro militare americano per la ricerca sulle contromisure da adottare in caso di guerra biologica. Andiamo avanti. A luglio 2019 il laboratorio di USAMRIID è stato chiuso per un incidente di biocontenimento per motivi di sicurezza nazionale, come riferì il New York Times. Proprio a luglio nella zona si segnalarono casi, compresi alcuni morti, di una malattia respiratoria con sintomi che vanno da una brutta tosse alla polmonite senza indizi chiave su come sia scoppiata la malattia improvvisa. All'epoca io mi ricordo che si diede la colpa anche alle svapo, vale a dire alle sigarette elettroniche, ma la cosa poi cadde nel nulla. Anche in due case di riposo, le Iene si chiedono se ci sia correlazione tra la fuga di biocontenimento di Fort Detrick e le epidemie anomale. Vicino alle due case di riposo c'è Fort Belvoir, un ospedale per i militari che assiste anche quelli di Fort Detrick. Andiamo avanti. Se il contagio fosse passato anche a Fort Belvoir, ecco che è possibile che poi alcuni dei militari in questa struttura che hanno partecipato ai giochi militari di Wuhan potrebbero aver portato il contagio, guarda caso, proprio a Wuhan, dove durante la manifestazione fu segnalata la diffusione di un virus influenzale, riportato anche dagli atleti italiani come l'olimpionico di scherma Matteo Tagliarol, che ricorda la scarsità di farmaci disponibili proprio perché moltissimi ne ebbero bisogno. Io ricordo perfettamente tutte queste cose, ne scrivemmo all'epoca e tutti questi fatti erano già perfettamente disponibili. Tra l'altro, Fort Detrick non sarebbe nuovo alle fughe di patogeni che poi scatenano disastri globali. Andiamo a leggere. Sempre da piccole note, un vecchio articolo che riportai all'epoca su tutti i social. Prego la regia. No, questo l'abbiamo visto. Il ritaglio successivo. Eccolo qua. Piccole note: dall'antrace al coronavirus, le vie di Fort Detrick. Andiamo a leggere all'interno dell'articolo. L'antrace di Fort Detrick, al di là delle domande, si può notare come l'episodio di cronaca nera, che ripetiamo non necessariamente ha a che vedere col coronavirus, abbia come focus Fort Detrick, sito che richiama la memoria altro ed oscuro. Qualcuno ricorderà il panico che per diversi mesi attanagliò il mondo dopo l'11 settembre a causa della diffusione di missive contenenti antrace, letale arma batteriologica. Io ricordo che anche prima dell'11 settembre furono fatte esercitazioni, così come furono fatte esercitazioni prima della pandemia, e che soggetti che parteciparono a quelle esercitazioni pre-11 settembre parteciparono anche alle esercitazioni riguardanti una potenziale pandemia. Ne scrissi all'epoca quando tradussi un articolo di Whitney Webb dal titolo Tutte le strade conducono a Dark Winter. Purtroppo non ve l'ho potuto le leggere oggi per problemi di tempo. Comunque l'ho riportato nel libro Governare con il terrore e l'ho riportato e l'ho ricondiviso più volte su Facebook. Lo potete trovare facilmente. La responsabilità dell'invio della posta avvelenata indirizzata a personalità importanti e non d'America, personalità importanti e non d'America e del mondo fu attribuita all'agenzia terrorista nota come Al-Qaeda. Il segretario di Stato americano Colin Powell usò tale minaccia, vale a dire quella dell'antrace, per convincere il mondo della necessità di attaccare l'Iraq, che avrebbe avuto magazzini pieni di antrace. Ovviamente poi non se ne trovò traccia. Andiamo avanti. Eccolo qua. L'FBI scoprì poi che l'antrace che aveva terrorizzato il mondo proveniva dall'America e in particolare da Fort Detrick, appunto, e trovate anche la notizia su Wikipedia, se volete ve la potete andare a leggere anche lì. La vicenda si chiuse individuando anche un possibile untore, un ignoto ricercatore che prestava la sua opera in quel laboratorio strategico che ovviamente non avrebbe mai potuto far tutto quel pandemonio globale da solo, ma tant'è, morì suicidia e tutto fu insabbiato. Quindi, da Fort Detrick, dagli Stati Uniti, da un laboratorio, nacque la bufala, fu prelevato l'antrace che poi creò la bufala delle armi di distruzione di Saddam Hussein, che causò poi un disastro globale. E lo stesso laboratorio fu chiuso poco prima che scoppiasse la pandemia per motivi che non sono mai stati, precisati. Chiudo con una notizia che non lascia ben sperare per il futuro. Il Pentagono ammette che gli Stati Uniti supportano 46 biolaboratori in Ucraina e qui si chiude il cerchio con l'attualità. Andiamo a leggere l'articolo sempre da piccole note. Eccolo qua, gli Stati Uniti hanno finalmente ammesso di aver supportato 46 biolaboratori in Ucraina dopo aver respinto per mesi le dichiarazioni in tal senso dei suoi antagonisti geopolitici. Lo ha riferito il Pentagono, ovviamente dichiarando che le ricerche ivi svolte erano legittime e non dirette a creare armi biologiche, anzi, e ci mancherebbe, aggiungo io. Riguardo alle bioarmi ucraine, si legge: gli Stati Uniti hanno lavorato in collaborazione con Kiev per migliorare la sicurezza biologica, la protezione e la sorveglianza delle malattie dell'Ucraina, sia per quanto riguarda la salute umana che degli animali, fornendo supporto negli ultimi 2 decenni a 46 laboratori pacifici, dicono loro, ucraini, strutture sanitarie e siti diagnostici delle malattie. La collaborazione si è concentrata sul miglioramento della salute pubblica e delle misure di sicurezza agricola, rispettando i dettami della non proliferazione. Arduo immaginare che gli Stati Uniti potessero dire il contrario. Di certo non potrebbero mai ammettere che, anche se così fosse, quei 46 biolab servono a produrre bioarmi. E però leggere nero su bianco che gli Stati Uniti ingaggiavano esperti di armi biologiche da tutta l'Unione Sovietica, al di là dello scopo dichiarato, vero o falso che sia, fa un certo effetto. Andiamo avanti. Ecco qua, inoltre la descrizione dei biolab in oggetto come una sorta di laboratori diagnostici del tipo di quelli disseminati nelle grandi città italiane fa un po' sorridere. Con 46 di tali centri, poi, se lo scopo fosse davvero quello dichiarato, dovremmo presumere che gli ucraini e i loro animali godono di una salute di ferro. Sul punto torna prepotentemente alla memoria la famosa dichiarazione di Victoria Nuland al Congresso degli Stati Uniti, interpellata sui biolab ucraini, allora ancora de facto negati dagli Stati Uniti. La Segretaria di Stato disse: siamo piuttosto preoccupati che l'esercito russo possa cercare di prenderne il controllo. Perché preoccuparsi tanto se si trattava di innocui centri benessere? Andiamo avanti con la lettura. Al di là dell'ironia del caso, ce ne scusiamo con i lettori, ma era d'obbligo. Resta che, dopo tanta reticenza, l'America ha finalmente messo nero su bianco il suo lavoro oscuro nei biolab ucraini. Nel documento si parla di trasparenza, ma di trasparente c'è ben poco, se si considera che alcuni mesi fa negavano l'esistenza di tali biolab, bollando le accuse come fake news. Concludiamo riprendendo l'inizio della nostra nota, cioè alle missioni assegnate al CTR, chiedendoci ingenuamente perché gli incaricati di tale programma non abbiano semplicemente distrutto le bioarmi ereditate dall'era sovietica, perché hanno ingaggiato gli esperti che ci lavoravano, perché proseguissero quel lavoro e infine quanti saranno i biolab sparsi nei paesi ex sovietici, oggi passati nell'orbita occidentale, supportati dagli Stati Uniti, se già 46 sono disseminati soltanto in Ucraina. post scriptum a questo articolo, e con questo chiudiamo veramente. Ipotizzare che un biolab possa servire per creare armi biologiche, ad esempio virus che si diffondono tramite insetti, non è necessariamente complottista. Alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti, ad esempio, nel luglio 2019, chiesero al Dipartimento della Difesa se avesse creato o usato tali armi biologiche tra gli anni 50 e la metà degli anni 70. Parliamo del periodo in cui fu chiuso Fort Detrick, e periodo in cui si ipotizza iniziò veramente la pandemia di SARS-CoV-2 in Cina, e periodo in cui ci furono quelle strane polmoniti intorno a Fort Detrick. Dubitiamo che la richiesta abbia ottenuto risposta, anche perché di lì a poco sarebbe arrivato il coronavirus e c'era il rischio di gettare benzina sul fuoco alimentato dai cosiddetti complottisti. A pochi giorni dalla richiesta, coincidenza temporale, fu chiuso il più importante biolab della difesa statunitense, Fort Detrick, nel quale si studiavano pericolose tossine e germi chiamati agenti selezionati, che secondo il governo avevano il potenziale per rappresentare una grave minaccia per la salute pubblica animale o vegetale. New York Times. Le autorità si peritarono di rassicurare che non era successo nulla, solo un problema di sicurezza delle acque reflue. Nessuna informazione ulteriore, perché fu chiuso per ragioni di sicurezza nazionale sulle quali vige il segreto. Tutto molto chiaro, a mio modo di vedere, tutto disponibile, basta semplicemente mettere in fila i puntini, come noi proviamo a fare qui su Teleragione, e come ci riusciamo noi, secondo me ci potrebbe riuscire chiunque, magari disponendo di mezzi più importanti, di più tempo, più collaboratori, perché tutto è assolutamente reperibile in rete. Ci sono studi, ci sono testimonianze, ci sono i fatti. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Come sempre, vi invito a sostenere Teleragione, vi invito a sostenere il lavoro di Visione TV, perché purtroppo il panorama che ci circonda è desolante, e una volta finite questa, io ritengo, straordinaria esperienza sul web, completamente sostenuta veramente dalla buona volontà, dal supporto dei cittadini, delle persone che ci seguono, una volta finito tutto questo, non resterà praticamente nulla in piedi che possa fare controinformazione, informazione vera, libera e precisa, in maniera indipendente, così come la facciamo noi. Un saluto, domani non ci sarò, Teleragione non andrà in onda, ci vediamo venerdì alle 11. Un caro saluto a tutti e una buona giornata.